tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Allora, dobbiamo sfumare un attimo, anche se è un capolavoro, ma insomma la conosciamo bene tutti e la riascolteremo sicuramente, ma voglio far ascoltare tanta musica, ma soprattutto voglio chiacchierare tanto col nostro amico Claudio Trotta, che finalmente torna a trovarci. Claudio, buongiorno.
Buongiorno.
Ciao Emilio.
Come stai?
Buongiorno, mi sono mancato moltissimo.
Allora, abbiamo pianto, Claudio, te lo devo svelare, te lo devo dire, e in questi giorni, e poi quando è arrivata la notizia, finalmente saresti un... Oggi c'è il sole a Roma, incredibilmente.
Ieri
è stato un diluvio universale qui a Roma. E quindi,
no, perché io mi stavo preoccupando del crollo verticale degli ascolti.
Bravissimo,
senza di me.
Bravissimo.
Ho pensato, è ora di dare una mano ai miei amici.
Bravissimo, quindi, bravissimo.
Però devo anche dire che voi non mi avete chiamato recentemente, dai, di la verità.
Allora, ma tu hai cambiato numero? Cos'è? Hai cambiato numero? Che
non ti... No, io non ho cambiato nessun numero, non ci provare, Emilio, non ci provare.
Adesso ti comunque... Non volevo infierire perché, sai, c'è stata la Champions League, una cosa o un'altra, insomma, ho detto lasciamo perdere per un po', non lo chiamiamo, capito? Insomma, tutto qua.
Sai, una volta, ma ve l'ho già raccontata, ero a Virgin Radio con il mio caro amico e fratello Massimo Cotto e a un certo punto mi hanno fatto una domanda, mi hanno chiesto un'opinione sui miei colleghi e la mia risposta è stata
Adesso tu
hai nominato Champions League e la mia risposta è...
Ecco, perfetto, chiarissimo, mi sembra un'ottima risposta. Senti Claudio, prima di parlare di una cosa che insomma che ti riguarda da vicino, cioè il Comfort Festival, volevo però due parole me le devi dire. C'è stata una polemica in queste ore dopo un post di Federico Zampaglione dei Tiro Mancino sulla questione annosa, che poi ci siamo già occupati noi, non è una roba di ieri, è una cosa che va avanti da tempo, i cosiddetti finti sold out, i sold out fatti con i 10 euro biglietto 10 euro, oppure addirittura con i regali, oppure addirittura, dice Federico Zampaglione, facendo pagare all'artista il costo del, diciamo, dell'operazione finta, chiaramente per mettere in piedi un sold out. C'è anche un reportage, un'inchiesta di Selvaggio Lucarelli che si è occupata di questa cosa, ma insomma, qual è la tua posizione ufficiale, visto che parliamo con uno dei più importanti, se non il più importante, promoter al mondo di concerti, fondatore di Barley Arts, insomma nostro amico, ma insomma diciamo che se non lo sai tu non lo sa nessuno.
Vabbè, al mondo è un po' esagerato, dai,
in Europa, facciamo in Europa,
dai. Facciamo, sì, dai, nella zona di Città Studi dove abito, va bene, dai. È come quando dico a Rocky, il mio amato Pelosetto, che è il più bel Rocky che abita in questo palazzo, ce n'è solo uno, quindi insomma,
esatto.
Detto questo, io sono molto felice ogni volta che qualcuno, esso sia un cantante, un giornalista, penso a Michele Monina, come Selvaggio Lucarelli o altri, si accorgano di qualcosa che succede almeno da circa 20 anni, e che personalmente ho denunciato, posso fare nome e cognome, nel caso del concerto del mio amico, perché mi è molto simpatico e per di più è interista come me, Biagio Antonacci, il primo concerto che fece a San Siro, dove vennero distribuiti 28.000 biglietti omaggio, 28.000, dicono 28.000, in maniera scientifica e anche molto, molto divertente, tutto sommato, molto fantasiosa, perché vennero distribuiti da mesi precedenti biglietti omaggio tramite, che ne so, i supermercati, le associazioni culturali, i consigli comunali, le associazioni sportive e quant'altro. Questo è un sistema che in Italia esiste da moltissimi anni. È bene parlarne perché sostanzialmente snatura la verità, snatura la realtà, e quindi quando magari qualcheduno invece non cambia la realtà ma la comunica come è, sembra un po' eretto, perché di fronte ai numeri stroboscopici, fantasiosi, fantascientifici che vengono che vengono diffusi, penso, l'abbiamo già detto tante volte Emilio, il primo di maggio a Roma, dai, ma Piazza San Giovanni, ma scusate,
sì.
O la gente si è miniaturizzata e l'hanno messa una sopra l'altra, oppure qualcuno mi deve spiegare com'è possibile che da quando annunciarono che c'erano 50.000 persone e Piazza San Giovanni era già piena, sono poi arrivati ad annunciare certe volte che erano 500.000.
Sì.
È un po' come le manifestazioni politiche, che c'è sempre il numero
doppia
comunicato
cifra
dagli organizzatori,
sì,
e quello comunicato dalla questura.
Sì,
ora,
sì,
c'è un piccolo problema in tutto questo, che in mezzo c'è il lavoro, c'è il lavoro delle maestranze, c'è il lavoro delle imprese, c'è il lavoro degli artisti, c'è il pubblico, c'è il rispetto del lavoro. E quando si raccontano musse, mi pare si dica così in Veneto,
sì,
non fa bene a nessuno, non fa bene a nessuno. Nel caso specifico il meccanismo che viene utilizzato è quello di annunciare in pompa magna lo straesaurito, che ne so, nello stadio, nel forum, nel circo massimo, quello che è, per poi piazzare a promoter locali che purtroppo spesso sono dei fessacchiotti le serate in estiva strapagate, che poi dopo fanno 1.000 persone, 2.000 persone. Ma questo non significa che non ci siano anche degli esauriti veri, attenzione,
certo,
non bisogna,
certo,
fare di tutta un'erba un fascio, però è un sistema che esiste da tempo, fa male. Federico è un uomo intelligente, se ne è accorto, magari se ne poteva accorgere un po' prima, Selvaggia pure, Monina a onore del vero è uno di quelli che ne ha parlato prima di altri, ma la primigenitura di questa cosa resta mia, perché lo ripeto, ho cominciato a parlarne ai primi anni del 2000.
Ma non pensi poi tra l'altro, Claudio, che ci sia, prima oggi proprio parlavamo di concerti, qualcuno ha ricordato il famosissimo concerto dei Megadeth a Roma al Palaeur, sospeso dopo 40 minuti da Dave Mustaine, che si era beccato delle bottigliate in faccia, quindi parlavamo,
sì,
in realtà poi noi lì parlavamo anche molto delle durate dei concerti, no? Ed Sheeran 3 ore,
sì,
ma io ho detto anche Springsteen 3 ore, che dipende però anche dalla qualità del concerto, cioè non è che è soltanto un discorso di quantità, cioè di quante ore suoni, ma anche delle emozioni che ti suscita un concerto.
Sai, dipende anche dalla tipologia, insomma.
Certo, no,
questa
questa corsa al sold out, cioè a dichiarare il sold out, che sembra che se non dici che l'evento è andato sold out, non come dire, è un fallimento quasi. Mi sembra, è anche un po' specchio di questi tempi, di questi ultimi tempi, mi sembra una cosa abbastanza preoccupante. Cioè, sì, ci sono i sold out.
Sai, ma non solo è preoccupante, ma è sistemica. Adesso mi tocca parlarne seriamente.
Sì.
Il sold out annunciato fa il paio con la strategia del far sparire i biglietti e spostarli,
sì,
dalla biglietteria ufficiale alle biglietterie di secondary ticketing, o ancora peggio applicare il dynamic pricing, per il quale Emilio Pappagallo alle 10 del mattino ha comprato un biglietto, peraltro scoprendo all'ultimo momento quanto costava e pagandolo 200 euro. Pappagallo Emilio, che è un suo fratellino gemello,
sì,
che abita da un'altra parte, alle 10.03, siccome è stato inserito un algoritmo del cazzo, chiamiamolo come va chiamato,
sì,
lo paga 400 o 500 euro, e siccome non ha nessuna notizia reale di quanto costava in origine, perché non gli è stata comunicata, allora e siccome ha la fame, perché cazzo, io devo andarci a quel concerto, non posso non andarci, lo compra. È tutto un sistema sbagliato che ha creato l'eventismo, in certi casi reale, perché in certi casi i biglietti sono venduti realmente, ma spesso e volentieri con questo artificio, per cui si ingenera un bisogno assoluto, che se non vai a vedere quel gruppo sei un povero sfigato, oppure finto. Ma è tutto un sistema che fa male, che ribadisco non aiuta il nuovo, non aiuta il pubblico, non aiuta chi lavora nella musica seriamente, e in ultima analisi, quando si sbattono sul palco dei ragazzi giovani solo e unicamente perché hanno perché c'è una domanda per loro determinata da un successo commerciale o mediatico temporaneo, si fa a loro del male, perché non possono essere pronti, perché non hanno il repertorio per cantare davanti a 50.000 persone, non hanno l'esperienza, non hanno la capacità. Quindi, per camuffare tutto questo, cosa si fa? Si costruiscono mega produzioni, balletti, coreografie, scenografie, certo, fuochi d'artificio, miliardi di luci. Tutto questo non ha nulla a che fare con la musica, non ha nulla a che fare con il rock. Fa bene al cuore vedere anche, e non l'ho organizzato io, che ieri a Ferrara c'è stato un sacco di gente, ho parlato con mio amico Alan Fabri, sindaco di Ferrara, a sentire gli Slipknot, sì, che tutto è andato benissimo, che quello era un pubblico reale, vero, che compra i biglietti e che partecipa a dei grandi spettacoli di musica dal vivo. Poi possono piacere o non piacere, queste sono altre cose. A me piacciono, anche perché li ho parlati in Italia per primo più volte, e quando li ho visti la prima volta mi è venuto in mente Brecht, vedi te, cioè, quindi...
Senti, tanto qua ci scrivono un sacco di amici, c'è, cioè, Loris,
e cosa dicono?
Grande trotta, il mio primo concerto Moses of Rock 1991. Ci mette gli occhi a cuore che Biagio Antonacci faccia fatica a fare soldato, ci poteva arrivare anche senza dati oggettivi, fa una battuta, vabbè, simpatica, l'altro nostro amico,
no, cioè, ma poi nel frattempo li ha fatti, ma nel 2008 no.
Senti, c'è qualcuno che...
poi un altro amico.
Sì, qualcuno che sta che critica, anzi devo dire la verità che metto insieme due o tre messaggi su questo, di questo tenore, criticano molto i sistemi di vendita biglietti, vale a dire i vari Ticketmaster, insomma, eccetera eccetera, perché dice è complicato spesso arrivare a, come dire, a comprare il biglietto, molto complesso il meccanismo, e poi una follia l'assegnazione del posto, quello best, no, il posto migliore, che spesso non è migliore manco per niente, e quindi c'è tutta una roba là sopra, diciamo, non si potrebbe fare un pochino più semplice il sistema di vendita biglietti?
Ribadisco, dopodiché vorrei parlare di cose più piacevoli insieme a te. Ribadisco che tutto nasce 25 anni fa, quando nel mondo viene consentito un consolidamento in poche mani della stragrande maggioranza di tutta la filiera dello spettacolo dal vivo, cioè delle società acquistano le maggiori società che organizzano, una parte delle maggiori società che organizzano concerti in Italia, promoter, controllano agenzie, controllano management, controllano strutture dove si fanno gli spettacoli, controllano merchandising, controllano i database 500 fast club, eccetera eccetera. Financo con la seconda amministrazione Obama gli viene pure consentito il merger con Ticketmaster, quindi sì, le due più grandi società al mondo, una di live entertainment e l'altra di ticket, fondono, sì, il gioco è chiuso, è finito, e io sono 25 anni che denuncio tutto questo a livello internazionale, a livello nazionale, in interviste, pubblicamente, in conferenze e quant'altro. Mi fa piacere che qualcuno si rende conto. Il tema però che mi angoscia è che spesso e volentieri il pubblico, che è altamente responsabile della situazione, del cul-de-sac in cui ci siamo cacciati, il pubblico si accorge di questo tipo di problematiche solo e unicamente quando non riesce a prendersi il biglietto, certo, per se stesso. Certo. Una volta che ha recuperato il biglietto per se stesso, costi quel che costi, e questo non va bene, dimentica tutte le angherie, dimentica tutte le speculazioni, dimentica tutto quello che non va bene della gestione internazionale, non nazionale, internazionale del mondo dello spettacolo dal vivo. E so bene cosa dico. Se poi qualcuno dice ma in Inghilterra, ma in alcune strutture nel mondo succedono cose professionali nettamente migliori di quelle che succedono spesso purtroppo in questo paese, che sì, per altri versi ha un altissimo livello di professionalità, ma non ovunque, è il meccanismo complessivo quello che conta. Quindi è come se qualcuno che gli arriva una trave in un occhio vede solamente la moschina che c'ha nell'altro
è chiaro. Senti, voglio parlare
pubblico
di...
avete una trave nell'occhio, sì, datevi una sveglia.
Allora io lascio perdere un attimo i messaggi che arrivano agli ascoltatori, perché se no rimaniamo sui temi che poi magari torni a trovarci, perché ovviamente c'è chi si occupa del caro biglietti, c'è chi dice più di 15 euro non pago per un concerto.
Vabbè, più di 15 euro non pago per un concerto, vabbè, non va neanche commentato.
No, infatti non, no, ma poi tra l'altro
posso dire una cosa, che sì. Quando in una tournée di Roger Taylor nel 1996, mi sembra, ma l'anno potrebbe essere un altro, applicai un prezzo politico di 10 euro, non spostai di un millimetro il numero della partecipazione del pubblico.
Certo.
Posso dire che il prezzo del biglietto non sta facendo più la differenza. E posso dire che all'incontrario il pubblico continua a premiare i prezzi dei biglietti più alti possibili.
E qualcuno
è la verità.
Che ha una curiosità e dice: se Ed Sheeran ha fatto un sold out 80.000 all'Olimpico a 100 euro al biglietto, sono 8 milioni di euro, quanto si mette in tasca per una sera Ed Sheeran? Qualcuno che evidentemente
ma
vuol
guarda,
fare un
io
po'
non
di...
lo so, Ed Sheeran in particolare.
Il percentuale,
modo,
no? Sul prezzo del biglietto quanto va l'artista?
Quello che ti posso dire è che percentuale in più, percentuale in meno, più o meno il 50%, il 45%, il 40% a seconda dei casi dell'ordo va nelle tasche della produzione dell'artista, che non significa nelle tasche dell'artista, perché poi a seconda di che cosa l'artista provvede a proprio spese, la cifra che rimane poi a lui sale o cresce.
Certo.
Penso di essermi spiegato abbastanza bene.
No, è chiarissimo. Allora qualcuno dice: io vidi Beastie Boys a 5 euro al Villaggio Globale, si può fare, della sold out, al di là del costo dei biglietti. Qualcun altro dice: Rammstein a Padova 30 euro per un parcheggio, 8 euro per un hot dog. Quindi molti lamentano anche il costo delle attività collaterali rispetto al
ma al è evidente che c'è stata un'accelerazione in tutto il mondo dopo il Covid di qualcosa che era già iniziato prima del Covid, di un aumento scellerato di qualsiasi cosa. Ma attenzione, questo non riguarda solo il mondo dello spettacolo dal vivo. Provate ad andare in un albergo in Italia in qualsiasi momento dell'anno, 9 volte su 10 ci sono delle cifre altissime, per non parlare delle speculazioni che fanno quando ci sono, che ne so, fiere, concerti, partite di calcio o quello che è. È un mondo che pensa solo ai numeri, non so, è il mondo dello spettacolo dal vivo, purtroppo ne è un'enorme testimonianza. La domanda madre che dobbiamo farci è: primo, è proprio sufficiente lamentarsi? La risposta che mi do io, no. E la domanda madre è: come poter contribuire ognuno di noi, non aspettando che siano sempre gli altri che risolvono i problemi, come poter contribuire a una inversione di tendenza? Che cosa significa l'inversione di tendenza? Rimettere al centro, per esempio, rispetto alla parola successo, il successo del proprio benessere psicofisico, il successo artistico, il successo della propria personalità, della propria creatività, e non il successo dei numeri o del conto in banca temporaneamente.
Senti, Claudio,
se riusciamo a fare qualcosa di questo genere, ci sarà un futuro. Se no, i pappagallini piccolini che ci saranno fra 50 anni, invece che fare Radio Rock, faranno radio qualcos'altro.
È chiaro, è chiaro. Senti, voglio parlare di cose belle però. Comfort Festival 2025, siamo alla quarta edizione con una bella, importante novità. Ci parli, ci racconti che cos'è Comfort Festival?
Ma guarda, molto brevemente, innanzitutto il Comfort Festival è principalmente un'opportunità di ascoltare artisti di talento di tutto il mondo che nei loro settori, essi siano soul, country, blues, rock blues, prog o quello che volete, hanno speso la propria vita e continuano a spenderla a crescere alimentando la bellezza e non cercando un successo facile. Quindi parliamo di artisti come Warren Haynes, come Ben Harper, come Steve Vai, come Joe Satriani, come Wolf Mother, come Blackberry Smoke, come i Dirtiani e come tanti altri, che nel loro campo sono dei pezzi unici, non sono imitativi di qualcun altro. Hanno degli eroi, certo che hanno degli eroi. Prima di Warren Haynes, il 4 di luglio, ci sarà una cantante che a me piace da matti, sì, che è Bette Smith, e ti dico adesso magari facciamo una cosa, facciamo una piccola pausa, metti 30 secondi di They Say I'm Different di Bette Davis, che è stata moglie di Miles Davis dal 68 al 69 e che è una delle maggiori ispiratrici di un certo sound, e poi Dance Monkey di Bette Smith, che suonerà prima di Warren Haynes. She spit it, snuff and boogie, tram on track. Spit on.
Grandissima Bette Davis, grandissima. Io devo dire, non abbiamo moltissimo tempo, anzi abbiamo finito il tempo, sono già le 10, però voglio far ascoltare anche Bette Smith, che ci ha chiesto con Dance Monkey. Prima di farlo però ricordiamo gli appuntamenti, Claudio.
Sì,
con...
ce l'hai tu davanti agli,
sì,
occhi.
4, 5,
fai
9...
il giornalista tu, dai.
4, 5, 9, 11 e 13 di luglio a Villa Casa di Stampa Cinisello Balsamo. C'è stato un poi ce lo racconti magari, un cambio location rispetto agli anni scorsi. Comunque venerdì
cambio
4
location, ma la sostanza è uguale, un ambiente naturale in territorio urbano, nel caso specifico Milano, perché Cinisello Balsamo è Milano metropoli,
sì, sì,
è praticamente a un chilometro da Piazza Loreto, quindi è Milano metropoli, e in un ambiente dove si può respirare, stare bene, non essere schiacciati uno attaccato all'altro, bere e mangiare cose buone senza strapagarle e pagare dei biglietti assolutamente umani e razionali. Ogni giorno con tre artisti, con una larga rappresentanza di artisti italiani, nessuno di questi arrivato da amici, da festival bar, da festival di Sanremo, minchiate di questo genere, ma tutti arrivati dalla gavetta o dalla preparazione. Fra l'altro, prima dei Blackberry Smoke, che saranno il
11 luglio,
ho messo questi ragazzi napoletani che vi consiglio a cui dare un occhio, Sonic Roots,
sì,
che hanno l'età tipo 13, 10, 9 anni e che fanno un country blues, un country rock, un soul straordinario in trio. Quindi sono
allora,
da ascoltare.
Voi trovate Comfort Festival naturalmente su internet per tutte le info. Io però do il programma completo, lo voglio dare perché voglio ricordare i nomi. Venerdì 4 avremo Warren Haynes Band con Anna Popovic e Bette Smith, con cui adesso chiudiamo questa nostra chiacchierata. Sabato 5 Ben Harper and the Innocent Criminals, grandissima la grande band di Ben Harper con la verve incredibile live di Ben Harper, Fink, che è un grandissimo artista, e Dario Sansone Ensemble. Il 9, mercoledì 9, Wolf Mother con Dirty Honey e Life in the Woods. L'11 invece Blackberry Smoke con la Travis Blues Band e appunto Sonic Roots, e poi domenica 13 grande chiusura con la Satch Vai Band, e quindi Joe Satriani e Steve Vai. Claudio, noi ti ringraziamo, devi tornare a trovarci più
e
spesso.
Blues for Pino con Osvaldo Di Dio e quattro dei musicisti originali di Pino Daniele a suonare il grande blues di Pino.
Chiudiamo con Dance Monkey, Bette Smith, e ti aspettiamo qua in studio quando vieni a Roma, naturalmente.
Ah, guardate, potete chiamarmi tutte le mattine invece di dire le vostre cagate. È meglio se sono io in radio.
Non c'è dubbio.
Alza assolutamente l'odio.
Non c'è dubbio. Grazie Claudio, alla
un
prossima.
Un abbraccio, amici.
Ciao, a presto. Ciao.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.